Pedro, è pure arrivato già il trillino sulla sigla, Fabio, la faccio ripartire, dai.
Ma fai ripartire la sigla.
E ciao a tutte e a tutti, bentrovati, bentrovate, questa è Note Cose Déjà Vu Città. Vabbè, già non l'hai capita subito, così.
Non era facile.
Non era facile. 0649 1750, i nostri contatti. Fabio, è cambiato il vento, eh?
Sì.
Hai sentito stamattina?
Sì, sì, ho sentito bene stamattina.
Che vento, ragazzi. Invece no, a proposito, prima che mi dimentico, mi stavo guardando un po' dei dischi stamattina mentre finivo di preparare la puntata. Ho ritrovato il vinile originale della tua partecipazione allo Zecchino d'Oro.
Incredibile.
Aspetta che devo passare.
Sì, ma hai appena stordito.
Sì, scusami. No, vabbè, è stato un flash. Bello. Quanti anni avevi? Otto
anni, dovevo compiere ancora 8 anni, sì.
E poi è carino perché avevi scritto Fabio con 2 B.
Sì. Infatti, la farfalla va in città, è un pezzo spettacolare.
Ma chi la farfalla va in città?
Non era quella? Fabio, io partecipavo a 2 edizioni del Zecchino d'Oro.
No, no. Ah, la seconda non lo sapevo.
Sì, uno con il nome di mia madre e uno con il nome di mio padre. Abbiamo provato in tutti i modi a vincere, non ci siamo riusciti.
No, io invece ho quella col mio nasino, aspetta, te la faccio sentire. Questa qua. Sì, l'arrangiamento già era un po' avanti con gli anni.
Sì, anche se ebbi uno scazzo col direttore, con l'arrangiatore.
Però il testo è così carino. Che era la poesia di Natale, no? L'avevi scritta?
Certo.
Che figata. Riguarda il mondo. Vabbè, niente, rimetto la sigla però. Vai. No, che poi fra l'altro insomma non te fecero vincere in quell'edizione.
No,
mi ricordo che Cino Tortorella. Si parlava anche di analista col Mago Zurlì, no?
Sì, sì, dietro i quinte. Sì, sì, momenti davvero difficili, tesi.
No, vabbè, al volo, non ti voglio far ricordare cose.
Ho scoperto lo schifo dello showbiz, ma
immagino che c'è sta dietro quello Zecchino d'Oro. No, però proprio al volo una cosa di cui mi fa piacere, invece un tuo ricordo al volo di Maria Leventre.
Scusi?
Dai, Fabio, Maria Leventre, io. La direttrice del Coro dell'Antoniano?
No, non ho ricordi particolari.
Non ho parole, basta. Cioè, a me piace molto. Vabbè, io mi dissocio da quest'uomo. Fabio, andiamo oggi.
Ti sei appena dissociato?
Scusa, c'è ragione.
Dopo, tra un'ora ti dissoci.
Mi dissocio tra un'ora.
Dove andiamo? Non andiamo da nessuna parte. Che cosa diciamo oggi? Su che cosa ci concentriamo? Abbiamo pensato di...
Ah sì, t'avevo pure detto, non te dico.
Ci siamo pure messi d'accordo, ma tanto tempo fa, sono passati 3 minuti da quando ci siamo messi d'accordo, quindi capisco che è difficile. Il vento
è cambiato. È cambiato il vento. Dai.
Proviamo a raccontare come abbiamo scelto come strumento la voce. E quindi proviamo, più che a raccontarla, abbiamo fatto una selezione di non dei cantanti più importanti nella storia della musica.
Grande, perché Billie Holiday stasera. Billie Holiday.
Non c'è Billie Holiday.
Come c'è Billie Holiday?
Non c'è Billie Holiday. Se mi fai finire, dicevo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che non ci siamo concentrati a fare un bignami sulla storia della musica e della voce, l'importanza di alcune voci negli stili che poi sarebbero nati negli anni a seguire, neanche abbiamo scelto le più belle. Anche abbastanza arbitrario il concetto del più bello. Certo, abbiamo scelto cose che noi reputiamo quantomeno molto belle. Probabilmente se rifacessimo questa puntata fra 6 mesi, se l'avremmo fatta fra 6 mesi, avremmo scelto quasi in quasi tutti i casi artisti diversi.
A
quindi
parte
questo
due, io sì.
Anche a me, a parte due sì, credo di poter dire. Però al di là di questo pensavo di fare una puntata abbastanza facile, una puntata abbastanza godibile. Quello spero. Speriamo che lo sia godibile, però poi alla fine è stato più difficile di quanto pensavo, è stato un po' pescare in un oceano, quindi vediamo che cosa. Vediamo, speriamo che vi piacerà la nostra. Che apprezzerete la nostra selezione.
Vai, inizia a recuperare la lenza.
La lenza, ok. Parto da quello che comunque avrei scelto, mi sento di poter dire, anche fra 6 mesi, fra un anno o fra due. E quindi la voce con cui vogliamo aprire la puntata è quella di Shane McGowan, e se il nome non dovesse dirvi nulla, parliamo del cantante e dell'autore della maggior parte delle canzoni dei Pogues. Nato tra il giorno di Natale del 1957 in Inghilterra, da genitori però irlandesissimi, le biografie raccontano che nel 76 uno Shane, anche ventenne, ebbe la sua iniziazione, cioè partecipò come spettatore a un concerto dei Sex Pistols, non so se ho detto l'anno, nel 76, e fu una folgorazione, entrò nel, per quello che può significare, nel movimento punk, e da lì a poco, come era prassi in quegli anni, in pochissimo tempo tirò su una band che prese come nome The Nips, e si fece un certo nome, perché addirittura cominciò, suonò come spalla gruppi del calibro dei Clash, dei Jam, insomma cominciava a farsi notare la sua voce e il nome cominciava a circolare. Nell'81 ho la fortuna di conoscere due connazionali, Spider Stacy e Jam Finer, e insieme cominciano a formare il prototipo di quelli che poi sarebbero diventati appunto i Pogues. Sempre per chi li conosce, diciamo che sono un cocktail perfetto tra il folk irlandese in questo caso e il punk inteso come attitudine punk. Allora, nel frattempo tutti sono già partiti di boxe.
Scusami.
No, va benissimo, poteva andare pure bene. Allora, McGowan è noto purtroppo soprattutto per la sua dipendenza dall'alcol, una dipendenza che ne ha pesantemente minato il fisico e la sua stessa voce. Le cronache sono piene di fatti, risse, incidenti. Le ultime, nel 2006, dopo una notte di bevute, è inciampato mentre era in bagno, era fuori a svolgere le sue funzioni fisiologiche, è inciampato, ha sbattuto la faccia contro il muro e ha perso quei pochi denti che gli rimanevano. Poi ha avuto problemi di tossicodipendenza con l'eroina ed è stato fino a finire in carcere, e a denunciarlo, a far arrestare, è stata una sua grande amica, Sinéad O'Connor, che per il suo bene, dopo un concerto disastroso all'Olimpia in cui lui vomitò sul palco, non finì il concerto, insomma, per il suo bene, adesso ognuno farà le sue valutazioni, comunque lo denunciò e lo fece arrestare. L'ultimo incidente 3 anni fa, nel 2015, ebbe un incidente mentre ballava, non so che cavolo di mossa stava facendo, qualche roba da Karate Kid, e si ruppe il bacino, la rottura del bacino che l'ha costretto, credo ancora ora sia sulla sedia a rotelle, certamente c'era fino a qualche mese fa era su una sedia a rotelle. Comunque l'errore più grande sarebbe quello di fare di McGowan un fenomeno da baraccone, una macchietta, insomma, un personaggio di cui ridere, innanzitutto perché è un fuoriclasse autentico e poi soprattutto perché il suo gruppo, la musica dei Pogues, è l'emblema di quanto avvenne in Gran Bretagna e soprattutto in Inghilterra negli anni 80. Un giornalista che abbiamo citato spesso qui, Simon Reynolds, l'autore di Retromania, di Post Punk, nel 1986, non ricordo su quale rivista, non l'ho segnato, si chiedeva: dobbiamo prendere sul serio gruppi che usano fisarmoniche e violini? E la domanda era retorica, la risposta è sì, cioè la tesi di fondo di Reynolds era che era in atto una rivoluzione antimoderna in cui gli ex-punks, delusi dal mondo, da come non era diventato il mondo, diciamo così, e ritrovano la propria carica eversiva nella tradizione, nel folk, e quindi oltre ai Pogues c'è Elvis Costello, Nick Cave, i Megons, insomma una scena musicale importantissima che poggiava le sue basi sulla tradizione folk. Lo stesso Billy Bragg, in qualche modo possiamo metterlo in questo filone. Sempre a metà anni 80, un'altra grande firma del giornalismo musicale inglese, Nick Kent, così descriveva McGowan: è estremamente timido, ma si guadagna da vivere restando inebetito a farsi guardare da migliaia di persone alla volta. La stupefazione sembra la sua unica difesa e l'ebbrezza la sua musa, ma le sue canzoni migliori tradiscono una profondità, un desiderio, una limpidezza che si fanno beffe di questi risvolti ignobili. Lo scorso Natale Shane ha compiuto 60 anni e per festeggiarlo, in realtà l'hanno festeggiato un po' dopo, il 18 gennaio del 2018 alla National Concert Hall di Dublino, si sono riuniti, alternati sul palco, nomi enormi della musica popolare: Bono Vox, Nick Cave, Sinéad O'Connor, Bobby Gillespie dei Primal Scream, Johnny Depp.
Cioè l'ha richiamata Sinéad O'Connor?
La richiamata, sì, sono grandi amici. Glen Hansard, insomma, e tanti altri artisti. Attenati sul palco hanno festeggiato McGowan, che ha cantato solamente le ultime due canzoni. E
Sinéad O'Connor poi ha chiamato le guardie.
No, nella stessa occasione c'era il presidente della Repubblica Irlandese, Michael Higgins, che ha insignito McGowan di un'onorificenza, una sorta di cavaliere di qualcosa, insomma, per il contributo che ha dato alla musica irlandese. Tutto questo poi, come ho detto prima, era il 18 gennaio del 2018, lo stesso giorno dei funerali di un'altra, una coincidenza tragica ovviamente, di un'altra grande e amatissima cantante irlandese che Dolores O'Riordan, la voce dei Cranberries, come sapete bene. E sto parlando troppo, ma arrivo quasi alla fine. La canzone che abbiamo scelto di farvi ascoltare era sotto prima mentre ne parlavo, è la più scontata, ma anche una delle sue più belle interpretazioni. In questi giorni la sentirete spesso in radio, magari non su Onda Rossa, ma comunque la sentirete spesso in radio, perché è una canzone di Natale, tra le più gettonate. Proprio ieri è uscito un calcolo su quanto ogni anno fattura, mi pare 4 milioni di sterline, insomma una cifra enorme ogni singolo Natale. E è per distacco la canzone di Natale più bella di sempre, però allo stesso tempo è l'unica in cui il Natale non è la soluzione, ma il Natale è proprio il problema. È ambientata a New York la notte del 24 dicembre, il protagonista, che lui, viene in una cella, in una drunk tank, sono le celle in cui fanno passare la sbornia alle persone arrestate negli Stati Uniti. Lui si addormenta e quindi la canzone non capisce quanto è il sogno e quanto è realtà. Comunque c'è un dialogo tra lui e lei, e lui le dice di amarla, sa che prima o poi i loro sogni diventeranno realtà. Lei dice: ti ricordi il nostro primo Natale insieme, quando mi hai promesso che Broadway ci aspettava, ci siamo baciati in un angolo, abbiamo ballato tutta la notte, insomma. Però poi a un certo momento c'era litigata anche nel sogno, e lei gli dice: sei un ubriacone, sei un punk, e lui le risponde: sei una stronza strafatta. Insomma, questo clima prosegue fino a quando lei prega perché questo possa essere il loro ultimo Natale insieme. Il finale è abbastanza strappacuore, lui canta, tradotto: ti sei preso i miei sogni dalla prima volta che ti ho incontrato, gli rinfaccia lei a lui, anzi, e lui: li ho tenuti per me, piccola, li ho mischiati ai miei, ma da solo non riesco a realizzarli perché li ho costruiti attorno a te. La canzone è una classica ballata irlandese e le cronache raccontano che lui ci abbia messo 2 anni a scriverla e che per farla si sia ispirato a C'era una volta in America di Sergio Leone. Diciamo l'artefice di questa canzone in qualche modo è Elvis Costello, che ha prodotto il disco Room Sodomy and Lash, il disco forse più bello dei Vox, che l'ha quasi sfidato: vediamo se sei in grado, gli disse, di scrivere una canzone di Natale sotto forma di duetto. Lui ce l'ha fatta, solo che ci ha messo 2 anni, insomma il disco era già finito. Nel frattempo Elvis Costello si era portato via, perché si erano sposati, la bassista del gruppo dei Vox, e anche lei si chiamava Riordan di cognome Kate, e quindi non c'era una voce femminile. È passato un altro anno di tempo, alla fine la scelta della spalla della voce femminile, insomma, che canta insieme a lui, è ricaduta su Kirsty MacColl, una cantante tipicamente folk irlandese, come sentirete e come già sapete probabilmente. La canzone sarà un successo immediato, è da 31 anni da quando è uscita, dal dicembre dell'87, che finisce nella top 20 in Inghilterra, e il titolo non l'ho ancora detto, è Fair Tale of New York, loro sono i Pogues, la voce è Shane McGowan.
my dreams around you. The boys of the NYPD chorus will soon go away, and the bells are ringing out for Christmas Day.
Fa auguri, tieni.
Grazie.
Io spero che non ce l'hai. Se ce l'hai, in caso lo cambi.
Vabbè, non mi faccio problemi, te lo dico. Però lo apro il 24 sotto l'albero.
Il 24. Sì, sì, mettilo sotto l'alberello.
Comunque, Shane McGowan è tra i cantanti più amati del prossimo artista in scaletta.
Ma non mi dai niente tu?
Magari non in diretta, facciamolo dopo. Sì, sì, ce l'ho anch'io.
Ok, ok, no, a posto.
Lo devo incartare.
Ah, posso, scusa,
me l'hanno regalato l'altro anno, non c'ho il tempo di incartare.
Figurati.
Però il pezzo è già coperto. Dicevo, Shane McGowan è fra i cantanti più amati del prossimo artista in scaletta, un artista che non ha bisogno di presentazioni né di spiegazioni sul perché sia finito in una puntata dedicata alle voci. E quindi
abbiamo
Tom Waits. No,
ah,
è una cosa retorica, non c'è bisogno di spiegazioni.
Okay.
Qualche anno fa, nel 2005, il cantatore californiano si è lasciato convincere da The Observer, che è il supplemento domenicale del Guardian, a stilare la lista dei suoi 20 album preferiti. Fra questi figura il disco che abbiamo citato prima, Room, Sodom and Leash dei Pogues. Lui, Tom Waits, in ognuno di questi 20 dischi ha scritto un breve testo in cui spiega, motiva il perché di quella scelta. Sui box scrive: Shane ha il dono, ti fa credere in lui, in ciò che canta, e sa come raccontare una storia. Poi aggiunge una frase tipica proprio a Tom Waits: la sua voce suona come quella di un militare in congedo. Adesso io non so benissimo quello che significa, ma però funziona, mi sento di poter dire che la frase funziona. Tom Waits e Shane McGowan hanno tantissime cose in comune. Entrambi cantano, hanno cantato e cantano l'umanità reietta. Entrambi quella umanità l'hanno frequentata davvero e non solo letta su libri o vista nei film. Entrambi hanno scelto di stare dalla parte sbagliata della strada. The Wrong Side of the Road è uno dei titoli delle canzoni più celebri di Tom Waits. L'arte di Waits è quella di un cantastorie che ha sempre cantato l'America dei Rendogs, cioè dei vagabondi senza meta. Il suo immaginario lo possiamo accostare a quello di un Bukowski, a quello di tutti quei poeti cresciuti, poeti, scrittori cresciuti in seno alla controcultura statunitense degli anni 60 e 70. Cioè, in sostanza, Tom Waits non canta il sogno americano, ma quel sogno americano lo fa diventare, nelle sue canzoni, spesso e volentieri incubo. Scegliere una sua canzone senza avere mille ripensamenti per me è stato impossibile, perché lo amo davvero tantissimo. Quindi ho pensato di affidarmi nella scelta del pezzo, da mettere in scaletta, all'impronta che di questa puntata, che a questa puntata ha dato soprattutto Alessandro. Come pezzo ho scelto una canzone minore forse di Tom Waits, che è Fumbling with the Blues, la stessa traccia di The Art of Saturday Night, il suo secondo album del 1974. È un lavoro di transizione, a me piace moltissimo, però è un po' a metà del guado, cioè tra l'intuizione degli esordi del suo primo disco e poi la definitiva affermazione, quella che arriverà nei dischi successivi, del suo stile. Un'evoluzione che passerà anche non una rivoluzione, ma con un cambiamento sostanziale del suo timbro vocale. Qui la voce non è ancora rotta da sigarette, da alcol. La canzone, anzi, addirittura canta quasi in maniera scanzonata, anche se poi in realtà il testo è profondamente toccante. Anche qui, anche questa è una canzone, cioè è cantato l'amore anche in questa canzone come in quella precedente. La strofa particolarmente bella dice: vorrei abbracciarti forte, ma ho il terrore di romperti la schiena, sebbene che il tuo profumo non mi lascerà stare. Pochi giorni fa, il 7 dicembre, Waits ha compiuto 69 anni. Ne dimostra molti di più per chi l'ha visto nello splendido ruolo che interpreta nell'ultimo film dei fratelli Coen, il western e la ballata di Buster Scruggs.
Ah, lo devo vedere, è bello.
Bellissimo, a me piace molto. Comunque, Tom Waits, ne parliamo adesso. Fumbling with the Blues.
Friday left me fumbling with the blues.
your spirit beat your head against a wall. Two dead ends and you still got to choose. You know the bartenders, they all know my name. And they catch me when I'm pulling up lane. And I'm a pool shooting shimmy shyster shaking my head. When I should be living clean instead. You know the ladies I've been seeing off and on. Well, it's been your love and then they're gone. You can't be loving someone who is savage and cruel. Take your love and then they leave on out of town. No, they do. Your back, you know your perfume, well it won't let me be, and you know the bartenders all know my name, and they catch me when I'm pulling up lame. I'm a pool shooting shimmy shots to shaking my head, but I should be living clean instead. But come on baby, let your love light. Gotta bury me inside of your fire. Because your eyes enough to blind me. You're like a looking at the sun. You gotta whisper, tell me I'm the one. Come on and whisper, tell me I'm the one. Gotta whisper, tell me I'm the one. Come on and whisper, tell me I'm the one.
E lui era Tom Waits. Allora noi approfittiamo di Tom Waits per parlare di un aspetto che riguarda sì la voce, non solo la voce, riguarda anche la musica, ovvero quello che a volte siamo tentati un po' di dare un colore alla voce che ascoltiamo. Per colore intendo proprio che l'interprete possa essere magari nero, bianco o giallo, eccetera eccetera. E questo è un processo che ha cominciato a, insomma, ad essere anche presente nel mondo della musica fino dagli anni 20, si è poi accentuato intorno agli anni 50, in cui appunto le grandi etichette discografiche spingevano molto nel cercare di realizzare dei prodotti musicali per neri, suonati e cantati da voce nere, e viceversa rivolti a ragazze e ragazze bianche interpretate appunto da cantanti e musicisti bianchi. Il rhythm and blues, per esempio, si diceva che doveva essere grezzo, implacabilmente a tempo veloce, sessualmente audace o tutto da ridere. Qualche anno fa il musicologo Stefano Zenni, nel suo libro Che razza di musica, un libro che vi consiglio, molto piccolo, un saggio, si legge bene ed è molto interessante, e smonta un po' questi pregiudizi legati appunto all'idea che la musica possa avere un carattere razziale, un carattere etnico, o che possa avere un colore di pelle rispetto a un altro. La canzone che abbiamo scelto in questo senso è abbastanza emblematica, infatti racconta Zenni: questo appiattimento sugli stereotipi fu perseguito anche dalle etichette indipendenti. La registrazione del 1952 di Hound Dog con Big Mama Thornton è esemplare. La canzone era stata scritta da una coppia di adolescenti, Jerry Leiber e Mike Stoller, entrambi di origine ebraica, e prodotta per la Peacock Records dal produttore ebreo Jenny Wexler. Alla batteria c'era Johnny Otis. Quando si arrivò in studio, la Thornton impostò un'interpretazione molto morbida, quasi da crooning. A questo punto Wexler fermò la registrazione perché per lui la musica non era abbastanza nera, per cui chiese alla cantante di essere più bluesy, più aspra e più rabbiosa. La Thornton a questo punto cambiò impostazione e interpretò la canzone e con una voce più grezza e gridata. Il risultato divenne uno dei primi grandi successi del rhythm and blues indipendente. Probabilmente la maggior parte la conoscono per la reinterpretazione che ne fece Elvis Presley nel 1956 e che divenne appunto di questa canzone la versione più popolare. Noi ce l'ascoltiamo, Hound Dog, Big Mama Thornton.
You ain't nothing but a hound dog, been snooping on my door. You ain't nothing but a hound dog, been snooping on my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. You told me you was high class, but I can see through that. You told me you was high class, but I just see through that. And daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog, been snooping on my door. You're just old hound dog, been snooping on my door.
Lei era Big Mama Thornton, questa è sempre una di queste città. Che ridi?
Sorrido, ah. Perché era bella la canzone. Ah, sorrideva su lei che abbaiava sulla coda della canzone. Non posso?
No, poi. Questa è una radio libera, figurati.
Grazie. Poi male. Allora, andiamo avanti, che è meglio. La prossima voce in scritta è quella di Etta James, celebre, ultra celebre cantante afroamericana di jazz, blues, rhythm and blues, gospel. È famosa anche in Italia, per carità, però per dare un'idea di quanto sia amata e venerata negli Stati Uniti. Poi tra parentesi lei è morta da abbastanza poco, ci ha avuto una bella e lunga, bella non lo so, ma una lunga vita
pure. Ah, non vita, pensavo dicessi carriera.
Oddio, bella, forse dopo sì.
No, pensavo dicessi carriera.
No, carriera sicuramente.
Ho perso un'occasione per stare zitto.
No, vabbè, ma quello sempre, più o meno. Dicevo che per dare un'idea di quanto sia amata negli Stati Uniti, basterebbe uno sguardo al suo palmarès. Cioè, in carriera ha ottenuto 5 Grammy, 17 Blues Music Awards, entrata nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1993 e nella Blues Hall of Fame nel 2001. Insomma, lei ha un contralto con un'estensione vocale da mal di stomaco, e tutti i suoi più grandi, nonostante abbia avuto una carriera lunga, i più grandi e più bei successi sono la parte migliore della sua carriera, diciamo così, sono gli anni 50 e 60, quando faceva base a Chicago e quando registrava per la Chess Records, e tantissime le canzoni che avremmo potuto scegliere di Etta James. Abbiamo scelto però di farvi ascoltare All I Could Do Was Cry, tutto quello che potevo fare era piangere, canzone registrata nel 1960, quindi tra le ultime della sua esperienza a Chicago con la Chess Records. La storia della canzone è tristissima, cioè parla di una donna innamorata di un uomo che però sposa un'altra. non è, potrebbe sembrare nient'altro che un topos della canzone popolare, no? Nel senso che è proprio un luogo comune che viene abusato, utilizzato in canzoni e anche in altre forme d'arte, e c'è un piccolo particolare: in questo caso la storia è proprio autobiografica, nel senso che è esattamente quello che è accaduto a lei. La strofa iniziale, I heard church bells ringing, scusate l'inglese pessimo, ho sentito. Ma adesso che tu fai, ma lo vuoi ridire tu visto che fai inglese?
Faccio un corso, sì.
Vabbè, poi dopo te la faccio rileggere a te magari. Ho sentito suonare le campane della chiesa e cantata da Etta James in un modo che riassume alla perfezione tutta una gamma di emozioni. Sentito, è proprio la prima strofa della canzone. C'è rassegnazione, c'è rabbia, c'è disperazione. Scrive il celebre critico musicale Greil Marcus: moltissimo del rock e del pop riguarda questi piccoli brevi momenti in cui un artista è in grado di metterci dentro praticamente tutto quello che ha, che sa e che prova. E la canzone All I Could Do Was Cry è stata scelta da Greil Marcus fra le 10 canzoni che fanno parte del libro Storie del Rock in 10 canzoni. E un'ultima curiosità, libro che merita davvero e ve la racconta in maniera incredibile. Un altro modo per conoscere Etta James, a parte ascoltarla se già non lo fate, e vedere il film Cadillac Records. Lei, Etta James, è interpretata da Beyoncé, è un film del 2008, la interpreta davvero alla grande, una grandissima naturalezza. E il momento migliore del film, e probabilmente anche il momento migliore della carriera artistica di Beyoncé, quando c'è la sequenza, la trovate anche su YouTube, vale veramente la pena, sono 3 minuti, e la sequenza della registrazione di All I Could Do Was Cry. E noi però abbiamo pensato di scegliere una Beyoncé, ma abbiamo scelto poi l'originale, Etta James, All I Could Do Was Cry.
Church bells ringing, I heard a choir singing, I saw my love walk down the aisle on her finger.
E voilà.
Mollami, Ale.
Eh?
Mollami.
Scusa. No, non me ne ero neanche accorto.
Ho capito, ma figurati. Tutto, perché
era, no, no, ma
tutto
è venuto
molto bello, ma...
spontaneo proprio.
Grazie. Allora, un po' agibile dal microfono. E beh, dici che stavi per dire?
A chi tocca?
A me.
A te ancora?
Sì.
Oh, scusa, la prossima volta te porto.
Ok.
No, no, scusa. Vai.
Beh, hai scelto tutto tu, dai. Hai dato l'impronta, hai fatto. Sì. Hai giocato sporco. Comunque, il prossimo cantante in scaletta non era previsto, Otis Redding. Avevamo pensato, come abbiamo detto all'inizio, che non c'era bisogno di metterlo, insomma, sarebbe stato quasi bullismo. Poi.
Hai fatto ridere.
Grazie. Poi ve l'abbiamo realizzato che ieri è ricorso il 51esimo anniversario della sua morte. Morte avvenuta in un incidente aereo a 26 anni compiuti da poco, e quindi perché no, l'occasione meritava. Poi, per essere proprio onesti, oggi stesso ci siamo accorti che oggi ricorre l'anniversario della morte di un altro gigante, che è Sam Cooke. Anche lui morte tragica, è morto ammazzato l'11 dicembre del 64 a 33 anni, però il dato ormai era tratto e Sam Cooke non ci sarà. Otis, sì. Che cosa dire su di lui? Non moltissimo, la sua voce, altro che Moretti a secco, dovrebbe diventare patrimonio mondiale dell'umanità, o forse lo è già, non lo so io. Anche il reggae è patrimonio mondiale dell'umanità, quindi non vedo perché Otis Redding no, ma ci informeremo. Se conoscete qualcuno che non lo ama, che non si emoziona quando lo ascolta, diffidate di lui, perché è probabilmente una persona cattiva. Quale canzone scegliere? Abbiamo scelto la prima, il suo primo successo, These Hearts of Mine. E scritto e registrato quando l'artista ancora militava nella Pat T-Cakes Band di Johnny Jenkins. Il brano è uscito in ottobre del 62 per una consociata della Stax, e quindi poi si aprirono le porte del successo per Redding, come prima accennava Alessandro. Per la Volta Records comunque è uscito il 45 giri, però finisce in classifica un po' dopo, cioè esce a ottobre e finisce in classifica a marzo, grazie a qualche radio che comincia a passarlo più assiduamente, e diventa in pochissimo tempo una hit strepitosa, tant'è che venderà 800.000 copie in poco tempo. È una ballad in cui c'è tutto lo stile, quello che diventerà lo stile tipico di Otis Redding. La curiosità è che lui è costretto a registrarla con solo due persone, Jenkins alla chitarra e Steve Cropper, un altro grandissimo chitarrista, che qui è costretto a suonare il piano perché tutti gli altri musicisti che facevano della Stax, i turnisti, se ne erano già tutti andati a casa. Il risultato comunque, nonostante non ci fossero i turnisti della Stax, è incredibilmente bello. Otis Redding, These Arms of Mine.
These arms of mine, they are lonely, lonely and feeling in blue. These arms of mine, they yearning from wanting you, and if you would let them hold you, oh, how grateful I will be. Burning need your tender lips to hold me. Tell me when I'm around.
Fabio, mi sta a cascare la lampada. Che bel momento. Grazie Fa, molto gentile.
È
il bello delle dirette. Se vi capita di passare negli Stati Uniti, precisamente nel Tennessee, non posso che consigliarvi una visita al Full Gospel Tabernacle a Memphis. Sì, vi toccherà probabilmente ascoltare una messa, però insomma portate pazienza perché c'è un reverendo che la domenica canta le preghiere, che è un qualcosa di incredibile. Si chiama Al Green, è uno dei più grandi cantanti soul di tutti i tempi. Per citare Elvis Costello, che prima ha anche nominato Fabio, quando gli hanno chiesto: hai mai avuto, Elvis, un'esperienza mistica in vita tua? Sì, quando ho visto Al Green dal vivo. Dunque, la canzone che abbiamo scelto è Tried to be Alone del 1971. Qui Al Green la interpreta come se le prime due strofe in sostanza servissero da rampa di lancio per arrivare a un climax, ad un acuto in cui Al Green arriva in cielo, in pratica, perché va veramente altissimo. Dice soltanto "Oh baby", queste le,
come dice?
"Oh baby", però insomma
un po' meglio di
un filino meglio. C'è un video, tra l'altro, su YouTube di questa canzone, ci sono due versioni. Una è un'apparizione televisiva, credo, ma non sono riuscito a capire se è in playback e lui canta, fa soltanto finta quindi di cantare, o se canta veramente, perché sembra
diversa.
Grazie, mi
hai spiegato che cosa è il playback.
No, io...
Ti stanno ringraziando nelle case.
Ero io che prendevo tempo per dire la prossima.
La cosa,
perché a un certo punto lui si allontana, però il volume della voce assolutamente non cambia, quindi mi sa che è un playback. E poi invece c'è una versione dal vivo, proprio in un concerto, in cui lui al momento che deve fare questo acuto lo accenna soltanto. E secondo me lì il pubblico rosica da morire. Io avrei rosicato perché sarei andato solo per questa piccola frasetta. E la domenica ancora si esibisce e ancora continua anche, tra l'altro, a fare concerti. Ultimo album per la Blue Note Records,
la domenica prossima
di sera al 2008. Ma che figata, ma magari. Al Green, Try to be Along. Che canzone, madonna.
Splendida, ma quella che invidio di più è quella che stai per mettere. La canzone che ti ruberei, sì.
Allora, questa è una canzone che io ho sempre associato a Try to Belong, ovvero l'ho sempre vista esattamente al suo opposto. E allora, intanto, il prossimo artista, se ti dovessi dire, Fabio, a parte la tua, la voce che vorrei è quella di Sylvester Stewart.
Non ho capito la domanda.
Cioè, a parte la tua voce, se qualcuno mi dice che voce vorresti?
Ah, la tua, tua, no, la tua mia.
No, la tua al primo posto, proprio, certo. Quella proprio una cosa. E poi la seconda voce che vorrei
un po' dopo, insomma,
un po' dopo, leggermente distanziata, è quella di Sylvester Stewart, in arte Sly Stone, voce di Sly and the Family Stone. Un anno prima che Al Green registrasse questa Try to Be Alone, Sly registrava con i suoi Family Stone, un disco fondamentale di cui abbiamo anche tra l'altro già parlato, un disco con cui insomma l'americanera si affacciava agli anni 70. E Delta Riot Going On, perché mi sa che ancora non lo avevo detto. Allora, no. La canzone che ci ascoltiamo è Family Affair, tra l'altro una delle prime tracce registrate con una drum machine. Qui la voce di Sly calda, caldissima, sensuale, e anche qui, come in Al Green, a un certo punto c'è un climax, anzi in realtà ce ne sono due, più che un climax è un anticlimax, visto che questa volta invece Sly va giù a cantare il suo Family Affair, e la canzone ce l'ascoltiamo.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom. Blood's thicker than the mud. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
What a bear. What a bear. Checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there, but you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down, but you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family affair. Yeah, a family affair.
Wow, davvero bellissimo.
There's a riot going on. Beh, il disco dell'anno. Vabbè, negli anni 70.
Beh, sicuro, ma chissà, in quegli anni uscì veramente tanta roba che.
Pensa che playlist di. Pensa che ultima puntata di Note Cose Città negli anni 70.
No, io non avrei detto.
Toccava prendere 25 anni di ferie.
Io mi avrei sentito la musica folk sarda, ovviamente, no. tutta musica vocale, no, non ce l'avrei fatta. Allora, rimaniamo più o meno nell'ambito che stai disegnando tu, Ale. Quindi quello che state per ascoltare ora è un duetto bellissimo, in perfetto stile Stax, tra il cantante The National Matt Berninger e una soul queen del calibro di Sharon Jones. Un duetto proprio sul velluto, e la canzone si chiama Representing Memphis, presa dal disco The Road from Memphis del 2011, di uno dei fuoriclasse, possiamo dire, anzi non possiamo dire, di uno dei fuoriclassi, lo diciamo, l'abbiamo detto, della musica afroamericana, che tra parentesi a Note Code Città ha regalato la sigla Booker T. Jones. Due parole su Sharon Jones, più che sul cantante National, che probabilmente conoscete di più e su cui c'è meno da dire, a parte il fatto che potrebbe essere un po' più intonato quando durante i concerti. E Sharon Jones è morta il 18 novembre di 2 anni fa. Lei era una classe 56, cioè è una che ha scoperto, una cantante che ha scoperto la fama molto, molto tardi. Nata in Georgia ma cresciuta a New York, lei si è formata nel mondo del gospel e soltanto dopo aver lavorato per tantissimi anni come turnista e corista in decine e decine di tour e di dischi altrui, soltanto dopo tutta questa lunghissima gavetta nel 2002, sotto il nome di Sharon Jones and the Dap Kings, pubblicò un album bomba dal titolo Dap Dipping with Sharon Jones and Dap Kings. Da lì in poi, grazie alle prime recensioni, al passaparola, insomma, a quanto ha veicolato senza avere grandi sponsor dietro, insomma, il disco è diventato un successo, e da lì in poi la sua carriera sarà una discesa un po' troppo breve, verso la gloria, al cinema, le collaborazioni con nomi come Michael Bublé, Lou Reed, David Byrne, Fatboy Slim, e soprattutto dopo il debutto altri 4 dischi, uno più bello dell'altro, più la monumentale raccolta che vi consiglio se non la conoscete, Soul Time, e ve la consiglio perché è proprio un ottimo modo per cominciare ad amarla. E peccato che non sia rimasta più tempo con noi, comunque ci ascoltiamo ora insieme a Matt Berninger e The National, Sharon Jones, Representing Memphis.
Il 17 agosto del 1944 nasce a Richmond James Ramey. Quando inizia la sua carriera prende il nome di Baby Howey, come il grosso anatroccolo di un famoso cartone animato dell'epoca. Ramey pesava infatti tra i 150 e i 180 kg e amava presentarsi ai concerti dicendo: ciao, sono Baby Howey, 400 libbre piene di soul. La carriera artistica di Howey finisce in pratica senza averne neanche il tempo di iniziare. Nel 1962 si trasferisce a Chicago e fonda un gruppo di 10-12 elementi, i Babysitters, un grandissimo groove, musica funky soul e una portentosa sezione di fiati. Per circa 7 anni Howey si esibisce nei locali di Chicago, dove guadagna una certa fama, fino al 1969, quando niente poco di meno che Mr. Curtis Mayfield, che lo aveva ascoltato in qualche sua registrazione, decide di metterlo sotto contratto per la sua etichetta, la Cartom, e a fare da supervisore a quello che sarà, o che insomma sarebbe dovuto essere, il primo album di Howey, album che purtroppo uscirà postumo, visto che nel 1970, al lavoro non ancora del tutto terminato, Howey muore all'età di appena 26 anni, ucciso da un infarto. Un mese esatto prima era morto tra l'altro uno dei suoi più grandi amici, ovvero Jimi Hendrix. Howey aveva moltissimi problemi di salute dovuti al suo peso, in più una dipendenza dall'eroina. Per i collaboratori di Curtis Mayfield, Baby Howey altro non era che non un ragazzo grasso, malato, che si conciava male. Nelle foto dal vivo, le trovate anche su internet, lo ritraggono con indosso una salopette indossata senza maglietta, a dorso nudo, con i capelli afro, che sembrava uscito da una riunione delle Black Panthers. Ma Mayfield, che di musica insomma un pochino ci capiva,
Anticchia,
aveva anche intuito le sue enormi potenzialità di cantante, quindi il disco esce postumo ed è l'unica testimonianza di quanto avrebbe potuto dare alla musica questo ragazzo di Richmond. È un album di cover, da A Change Is Gonna Come di Sam Cooke a Hard Times proprio di Curtis Mayfield. Ci sono anche 3 strumentali, una versione bellissima di California Dreaming, molto lunga, dura quasi 9 minuti. Il disco rimarrà un gioiellino seminascosto fino a quando non verrà riscoperto e celebrato, campionato da tanti artisti della nascente scena hip hop, dai Public Enemy a Tropical Quest, Pete Rock, Ice Cube e tanti tanti altri. La traccia che abbiamo scelto si chiama Running, lui è Baby Howey. We'll be right back. Vai.
Ah, io non pensavo che fossi di essere già in voce. Comunque, bravissimo, gran pezzo. Quando ho scelto che tra le voci da farvi ascoltare ci sarebbe dovuta essere anche quella di Joni Mitchell, nonostante l'opposizione di Alessandro, che adesso voglio smascherare, un'opposizione strisciante,
non me
la rada, mai troppo chiara, la chiami con disprezzo Joni. Vabbè, Joni è il nome vero in realtà. Comunque sia, a un certo punto ho detto, vabbè, Joni Mitchell, secondo me voglio che ci sia, ci deve essere.
Io la chiamo Checco.
Fatta questa,
La soprannomino Checco.
Perché? Mi sfugge.
Checco Joni. Vabbè, per identificare la.
Sempre questa media.
sempre
fascia protetta, comunque, Alessandro, lo dovrei ricordare. Comunque, una volta scelta, non avevo nessun dubbio. Tutto questo era per dire che non c'avevo dubbio quale sarebbe dovuto essere l'album da cui prendere la canzone. L'album è Shadow in Light. E un live tratto dal concerto che Joni Mitchell ha tenuto al Santa Barbara County Bowl nel settembre del 1979. Per occasione la cantante e pittrice canadese ha scelto una scheda di musicisti abbastanza discreta, direi. Allora, la chitarra c'era un giovanissimo, cioè 18-19 anni, Pat Metheny. Metheny si era portato il suo fido tastierista, il suo compagno di sempre, Lyle Mays. C'era la superstar del sax, era già un trentenne affermato, Michael Brecker. A questi tre si aggiungono due musicisti che già avevano suonato in studio in due album con Joni Mitchell.
Era il primo bassista che passava di là.
Cioè Don Alias alla batteria e Sua Maestà Jacob Astorius al basso. Nome che aveva lei si era confrontata gli ultimi anni, lei ha passato gli ultimi anni di Mingus, ha passato gli ultimi anni di vita con lei.
A spremere sangue di iguana per fare le.
E Mingus ha dato. C'è anche una sorta di passaggio, nel senso che lui ha detto sì, quello è il nome giusto. Cioè lui compare in un disco di Joni Mitchell che si chiama Mingus, e che al basso ci sia Iaco, e che Mingus abbia detto a Joni Mitchell hai fatto una grande scelta, insomma.
Coincidenze?
Non è, chissà.
Non credo.
Comunque, con questa band formidabile, le canzoni di Joni Mitchell, sempre a chi piacciono le canzoni, Ale, scusa se ti offendo, diventano ancora più belle, intense, più originali. E senza ombra di dubbio il vertice artistico della carriera di Joni Mitchell. Se non conoscete il disco, se conoscete poco lei, o comunque se non l'avete mai visto, guardatevi il film del concerto, perché è splendido, e comunque ne varrebbe la pena soltanto per vedere il solo di Jacob Astorius, maglietta rossa, pantaloncini aderetti in bianchi tipo girocollo, mentre fa il suo solo di basso fenomenale. Comunque qua parliamo di voci, non parliamo di bassi. Da Shadow on Light ci ascoltiamo The Dry Cleaner from Des Moines, Joni Mitchell.
King of slot that's hot. I keep hearing bells all around me jingle in the lucky jackpots. They keep you tantalized, they keep you reaching for your wallet here in fool's paradise. I talked to a cat from Des Moines, he said he ran a cleaning plant. That cat was clanking with coin. Well, he must have had a genie in a lamp, 'cause every time I dropped a dime I blew it, he kept ringing bells, nothing to it. He got three oranges, three lemons, three cherries, three plums. I'm losing my taste for fruit, watching the dry cleaner do it. Like minus in a polyester suit. It's all luck, it's just luck. You get a little lucky and you make a little money. Circus, circus, where the cowgirls fill the room with their big balloons. The cleaner was pitching with purpose. He had dinos and blue bears and lions, pink and blue there. He couldn't lose there. He was stacking the chips, breaking off the tables, ringing. This is a story that's a drag to tell. In some places I lost every dime I laid on the line. But the cleaner from Des Moines, he put a coin in the door of the joint and get 20 for one.
Vabbè, diciamo che ci poteva andare pure io a suonare con questo gruppo, a cantare con questo gruppo. Anche leggendo la lista della spesa sarebbe stato fico. Comunque, se ci avete ancora un pochino di pazienza, due canzoni e mezza ancora, va? Allora, tra le più belle voci di quello che viene definito il neo soul, cioè senz'altro, almeno per quanto mi riguarda, Erika Badu, una carriera iniziata con l'hip hop in cui ebbe modo di improvvisare sui beat di un altro grande artista morto qualche mese fa, che abbiamo anche ricordato, Roy Hargrove. Risale al 1997 il suo esordio, preceduto da un duetto d'eccezione con D'Angelo, e si chiama Baduism, un bellissimo primo album in cui riesce a coniugare il suo amore per le grandi voci della musica afroamericana, da Bill Holiday a Marvin Gaye fino a Stevie Wonder. L'album avrà un sacco di riconoscimenti, 3 dischi di platino e 2 Grammy Award come miglior album rhythm blues e miglior performance vocale. Noi ci ascoltiamo dall'album successivo, Live, album in cui la Badu ha portato in tour le canzoni di Badu e più qualche inedito. Questo è uno di quegli inediti, è la traccia che chiude il disco, si chiama Tyron.
Gone home so I can meditate. with me. I wanted you to massage my toes, but you'd rather play dominoes. So baby, get up off your knees and hands and go and tell it to the preacher man. But first I think you better call Tyrone.
Call
and tell him you can't use my phone.
E noi cerchiamo sempre di costruire le nostre scalette con un minimo di senso, di logica anche musicale, e però a volte
più del minimo.
No, vabbè, dai.
Proviamo.
Insomma. Però a volte capitano anche cose imprevedibili, tipo quelle che io mi sbaglio e quindi abbiamo saltato una canzone che però recuperiamo subito. In realtà la canzone doveva essere proprio il ponte tra la Mitchell e Erika Badu. Stiamo parlando,
il ponte è crollato.
Il ponte è crollato. Stiamo parlando di Linda Sharrock. Quindi adesso fate Ctrl X e Ctrl V e questa canzone immaginatevela prima. Dunque, Linda Sharrock nasce e...
Se volessi fare Mela X e Mela V?
Mela X e Mela V è uguale, come preferisci. Allora, Linda Sharrock durante gli anni 60 ha saputo dare una personalissima interpretazione all'utilizzo della voce, soprattutto nel free jazz. Il suo lavoro più importante, oltre alle collaborazioni con Pharoah Sander e Herbie Mann, è senz'altro Black Woman, album del 1969, uscito a firma del marito, insomma, il chitarrista, il marito di allora, da cui decise anche di prendere il cognome, ovvero Sonny Sharrock. L'album si intitola appunto Black Woman ed è concepito proprio per esaltare le intense vocalizzazioni di Linda. Il canto è composto da linee vocali a tratti selvagge e violente, fatte di urla, gemiti, grida di dolore, insomma un'esplorazione molto affascinante della voce umana, accompagnate dalle improvvisazioni e dall'imprevedibilità delle tensioni della chitarra di Sonny Sharrock. La canzone che abbiamo scelto è quella che dà il titolo all'album e si chiama Black Woman. metti le cuffie, Fabio. Come ci sarebbe stato bene dopo Johnny Mitchell. Mamma mia, che errore, che errore.
No, come ci sarebbe stato bene dopo di questa.
The Great Gig in the Sky. Non si può tornare indietro.
È andata così.
Via. Allora, noi in teoria avremmo finito, ci vediamo, anzi ci sentiamo la prossima settimana con una trasmissione in cui cercheremo di mettere gli album che più ci sono piaciuti durante questo 2018.
Forse le canzoni.
Assolutamente sì, le canzoni, ultima puntata del 2018, prossima settimana. E ci siamo tenuti...
Quindi non ho capito, la prossima puntata facciamo il best del meglio del 2018.
Esatto, il meglio del 2018, come abbiamo fatto l'anno scorso. E, un po' di mano ci avrò bisogno. Spumante lo porti tu?
Spumante o bevi te? Io porto champagne.
Ah, scusa, tu solo champagne.
Certo.
Io porto il pandoro, il panettone non mi piace.
Il pandoro se ce l'hai, se è possibile, al cioccolato.
Voglia. Okay. Vabbè, senti, teniamoci una coda per fare un omaggio a una grande artista morta. No, vai tu, insisto. Una grande artista morta a settembre o agosto? No.
Cosa che c'ho il dubbio?
Non l'abbiamo controllato perché io ero sicuro che lo facessi tutto, sicuro che lo facessi io e nessuno sei documentato.
Quest'estate.
Fantastico. Quindi
la scorsa estate.
E allora noi ce la caviamo così. Insomma,
no, comunque,
la sua fama
era
la
doveroso un omaggio a Aretha Franklin.
Aretha Franklin.
Scomparsa da poco adesso, se è il 28 agosto o 7 settembre, non mi ricordo.
Non cambia
non
nulla.
Ci ricordiamo, quindi scusate.
Neanche Aretha Franklin, penso ormai.
Non credo.
Scusami. Allora, a Say a Little Prayer.
A martedì prossimo.
A martedì prossimo, ciao a tutti e a tutti.